del Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Bruno.
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Carissimi, siamo anche oggi insieme perché Gesù, il risorto, ci ha chiamati e ancora una volta vuole parlarci dell'amore del Padre, non solo perché lo conosciamo, ma perché lo facciamo diventare anche il nostro modo di amare. Cos'è che oggi il Signore ci vuole dire penetrando profondamente nella nostra mente e nel nostro cuore? Ci vuol dire che c'è un inganno per quanto riguarda l'amore, il nostro modo di pensare l'amore e di vivere l'amore. E l'inganno di fronte al quale ci mette in guardia è il far diventare nell'amore l'altro un idolo. Sappiamo tutti che cos'è un idolo. È una fantasia. È un desiderio che tu allarghi all'infinito. È un qualcosa che tu vuoi incontrare ma che non riuscirai mai ad incontrare perché te lo sei inventato. Il rapporto non può essere reale se tu ti vuoi rapportare con un idolo. Ti devi rapportare con una persona concreta, com'è, con tutti i suoi limiti e con tutte le sue grandezze. E voi sapete che questo pericolo è molto forte, sia in chi parte nell'amore, ossia in chi vive nell'amore. Sappiamo tutti cosa fanno i nostri ragazzi, si mettono davanti sempre un idolo, un calciatore, un cantante, un ballerino, qualcuno che per me è tutto. Ma che rapporto possono avere con queste persone? Rimangono fregati. E questo non succede solo a chi parte nell'amore, succede anche a chi ha scelto e vive nell'amore, perché a un certo momento ci accorgiamo che la persona che abbiamo scelto per la nostra vita poi non corrisponde all'ideale o all'idolo che noi ci eravamo fatti. E allora cominciano davvero i problemi e cominciano le difficoltà. Quante volte noi pensiamo: ma questo non è l'uomo o la donna che io ho sposato. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Perché? Perché avevo un idolo dentro di me, che per un periodo è stato zitto, è stato da parte, ma poi ha cominciato a far capolino ed è diventato importante per la mia vita. Da dove parte invece un amore che sia fatto non di idoli, ma sia fatto di un rapporto concreto, vitale, accogliendo l'altro così com'è? È interessante questo che abbiamo letto nella seconda lettura. Guardate l'Apostolo Paolo, parlando dei Tessalonicesi, che cosa dice? Voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti. Ecco un rapporto di amore di che cosa è fatto. Accogliere, e la prova che tu accogli è proprio nelle difficoltà, nelle prove, nelle situazioni che ti provocano fortemente. E dice, qual è il segreto? Accogliere l'altro concretamente con la gioia dello Spirito Santo, cioè con la gioia che nasce dall'amore. E anche se qui l'Apostolo Paolo parla di Dio e del nostro rapporto con Dio, ma voi sapete che questa è la realtà concreta della nostra vita. Accogliere nelle difficoltà con la gioia dello Spirito Santo. Questo è il segno che stiamo davvero stabilendo un rapporto di amore. E se voi guardate la storia della salvezza, vedete che Gesù ci ha parlato dell'amore del Padre proprio in questo modo. Ci ha amati, dice la parola di Dio, proprio nel momento in cui noi non lo meritavamo, e ci ha amati con la potenza e con la gioia dello Spirito Santo. E il segno che davvero stiamo vivendo un rapporto di amore è il fatto che noi diventiamo testimoni di amore presso gli altri. Ogni tanto ci troviamo di fronte a figli che non riescono a fare un passo concreto nell'amore. E ci inventiamo un sacco di risposte, ma non ci chiediamo mai, ma noi, io, che tipo di testimonianza sto dando loro circa l'amore? Lo accolgo nelle prove, nelle difficoltà, con la gioia dello Spirito Santo. Questo dice, fa sì che gli altri siano talmente infiammati di amore che anche loro sentono il desiderio di entrare in un rapporto concreto di amore. Da dove parte un amore che abbia queste caratteristiche, cioè che non sia fondato su degli idoli, ma che sia fondato sul concreto? È interessante quello che abbiamo letto nel Vangelo. C'è una domanda, qual è il grande comandamento? Noi potremmo anche tradurla, ma qual è il vero amore? E guardate Gesù come risponde. Il vero amore sta in questo, nell'amare una persona. Quindi in questo caso Dio, ma potremmo dire anche la persona che tu hai scelto per la tua vita o che il Signore ha messo accanto a te, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ma poi dice, guarda che non basta questo, Il più grande dei comandamenti è che l'amore verso una persona poi deve aprirsi come un fiore e deve diventare un amore concreto con tutto ciò che fa parte di questa persona. E cosa fa parte della persona che tu ami con tutta la mente, con tutto il cuore? Fa parte la sua famiglia, e a volte pesante, fa parte la sua cultura, fa parte le sue abitudini, fanno parte le sue amicizie, fanno parte anche le sue fragilità. Se vuoi veramente un rapporto di amore, devi amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ma poi devi andare sul concreto, devi amare nella concretezza. Questo io credo che sia un punto molto delicato per tutti noi, perché noi stiamo sempre un po' a modo nostro idealizzando l'amore. E fino a che idealizziamo l'amore, ancora ci salviamo, ma quando il nostro ideale di amore diventa un idolo, a quel punto abbiamo chiuso. Perché l'amore ha bisogno di essere libero da ogni tipo di idolatria, cioè far diventare qualcosa più importante della persona. E la persona, mettiamocelo bene in mente, è sempre concreta, è fatta di ciccia, è fatta di storia, è fatta di una realtà. È bello sentire Gesù che mette insieme questi due comandamenti e ne fa uno solo. Se vuoi davvero amare il Signore con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente, poi devi amare quello che il Signore ti mette accanto. E se vuoi amare una persona con tutto se stesso, devi amare una persona con tutti i pezzi che perde. Chiamiamolo così, così ci capiamo meglio. Perdiamo i pezzi a un certo momento, dalla testa alle gambe. Ecco perché l'Apostolo Giovanni nella sua lettera dice, proprio commentando questo punto, come puoi dire di amare Dio che non vedi, se poi non riesci ad amare il tuo fratello che vedi? È la stessa cosa anche per noi. Come possiamo dire di amare veramente una persona che non vediamo mai per quello che è, perché la idealizziamo sempre un pochino, se poi non ami le realtà concrete, i suoi modi di fare, i suoi atteggiamenti, le sue parole, le sue situazioni in cui rompe. Come puoi dire di amare? E allora ci dice la parola di Dio, da dove cominciare? Se andate nella prima lettura, vedete come nel libro dell'Esodo vengono date alcune indicazioni molto semplici, molto concrete. Dice, il primo passo da fare, se vuoi amare concretamente, è non molestare, non rompere. Questo è il primo modo, non molestare. Perché il molestare significa che tu non stai entrando in rapporto concreto con una persona. Poi usa un'altra parola. Oltre che non molestare, dice non opprimere. Sono parole che conosciamo bene tutti. Il molestare sappiamo che significa, se non lo sapete guardate Bruno. L'opprimere,
Lo conosciamo bene e se non lo sapete, vedete quanti pesi ci buttiamo addosso l'uno all'altro. A volte senza volerlo, ma siamo pesanti in tante situazioni della nostra vita. E poi dice ancora, non maltrattare. Sentivo prima che c'è qualcuno che saluta, cretino, stupido, e via dicendo, no? No, non si fa, perché vi ricordate, nel Vangelo Gesù è molto concreto e dice anche se dici stupido a un tuo fratello, vai a finire nella Geenna. E noi a volte non diamo peso a queste cose. Ecco, vedete la concretezza della parola di Dio, non molestare, non maltrattare e poi soprattutto, e teniamolo presente, non devi appesantire nessuno. E poi va avanti. E qui ci tocca sul vivo. Se presti qualcosa, che cosa devi fare? Non devi essere un usuraio. E non devi averlo manco nella mente. Siccome quello mi ha invitato a pranzo, allora anch'io devo invitarlo a pranzo. Questa è usura. Non è educazione. È usura perché stabiliamo un rapporto sul dare e basta. E no, se mi sento ti invito, se non mi sento non ti invito. Il rapporto deve essere molto concreto. E poi dice, se prendi qualcosa, restituisci il prima possibile. Perché in un rapporto bisogna imparare ad essere concreti. E vi ricordate poi Gesù nel Vangelo, di fronte a questo panorama di un amore concreto, quando parla del giudizio finale e gli chiedono, ma Signore, quand'è che abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro? E la risposta di Gesù è molto chiara. Quando l'avete fatto alla carne che avete a fianco, l'avete fatto a me. Quando non l'avete fatto alla carne che avete accanto, non l'avete fatto a me. Ecco, io credo che dobbiamo ringraziare oggi il Signore perché vedete che parlandoci di amore ci porta coi piedi per terra. E la domanda che io mi farei oggi, in questi giorni, è proprio questa, ma io amo concretamente o amo degli idoli che ho fatto nella mia vita e che porto avanti? Se voi chiedete a Bruno, chi è l'amico migliore per te? Vedete che c'è un idolo dentro di sé, perché l'amico deve fare questo, questo, quest'altro, il fratello deve fare questo, questo, quest'altro, poi non c'è moglie, se no direbbe la moglie deve fare questo, questo, quest'altro. Non è così. L'amore è un'altra cosa. È un rapporto nella concretezza. E quindi chiediamo veramente al Signore di liberarci da ogni idolo che ancora portiamo dentro di noi per poter essere testimoni veri del suo amore. Io vorrei ora... Vorrei ora che facessimo insieme, invece che il solito credo, queste cose che conosciamo bene, che facessimo la preghiera che Papa Francesco ha fatto la